Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati in questa nuova settimana a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333-9200-170 in primo piano. Ovviamente il pareggio acciuffato nel finale dal Parma ieri al Tardini contro la Sampdoria, che ha permesso ai crociati di conservare l'imbattibilità stagionale, di rinsaldare il primato in classifica. Allora la prima domanda che vi facciamo di oggi è se vedete il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, perché è vero che il Parma ha ciuffato il pareggio nel finale, ma è anche vero che soprattutto nel primo tempo ha avuto davvero davvero tante occasioni da rete fermate da un grande Stankovic. Ieri possiamo dire buona prestazione, ottima di squadra, qualche singolo è venuto meno rispetto a Catanzaro, ma è stata una partita decisamente differente, quindi una prestazione comunque che il Parma può archiviare positivamente, conserva l'imbattibilità, primato in classifica. Andiamo a riepilogare i risultati di questa sesta giornata del campionato di Serie B, che si è chiusa proprio ieri con gli ultimi tre posticipi: Palermo-Cosenza 0-1, Cremonese-Ascoli 2-2, Feralpi-Salò-Pisa 0-1, Ternana-Sud-Tirol 1-1, Brescia-Venezia 0-0, Modena-Lecco altro 0-0, Spezia-Reggiana 1-2, davvero un momento difficile per i Liguri, Bari-Catanzaro 2-2, Parma-Sampdoria 1-1, Cittadella-Como 0-3. Per una classifica che in questo momento vede il Parma in testa da solo a quota 14, seguito dal Venezia a 12, Modena a 11, che però ha una gara in meno, quindi potenzialmente può raggiungere i Ducali in testa alla classifica. A 11 c'è anche il Catanzaro, che vanta una gara in meno allo stesso modo. Palermo e Como a 10, su Tirol 9, Cosenza-Cittadella 8 insieme al Bari, a 7 Cremonese-Brescia-Pisa, a 6 la Reggiana, a 4 l'Ascoli, a 3 la Sampdoria, che però ha 2 punti di penalizzazione, a 2 la Ternana, chiudono in fondo Spezia, Feralpi Salò e Lecco a 1. È stata una partita davvero che il Parma è stato costretto a inseguire. Ci sono alcuni dati significativi, come quello del possesso palla, che è tornato sopra il 50%. Il Parma si è trovato sotto, quindi ha dovuto gioco forza avere anche una manovra avvolgente per cercare il pareggio. 55% di possesso palla, che spesso in queste prime partite era stato sotto il 50, anche per questi vantaggi immediati. Il Parma per la prima volta in questa stagione si è ritrovato in svantaggio, ha risposto direi bene. 6 le parate compiute da Filip Stankovic, differenza di Cicci Zola, che è stato decisamente meno impegnato, 18 i contrasti vinti dai giocatori a Sampdoria contro i 12 del Parma e 502 i passaggi totali del Parma contro i 438 della Sampdoria. Ci state già davvero scrivendo in tantissimi. Andiamo a leggere qualche messaggio. Ci scrive Fabrizio: dalla sagra del gol di Catanzaro alla sagra del gol sbagliato del Tardini. Comunque domenica sera, dopo Bari Cremonese, potremo cominciare a fare un primo bilancio verosimile. Sì, effettivamente ci sono altre due partite importanti e ne parliamo subito in diretta con il giornalista di 12 TV Parma e conduttore di Bar Sport, Marco Balestrazzi. Buon pomeriggio, Marco.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Marco, poi entreremo nel vivo della trasmissione di stasera, però è ovvio che la prima domanda la faccio anche a te: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
Ma direi mezzo pieno. Quando sei primo in classifica, secondo me non si può che guardare in questo senso. Il Parma resta primo in classifica con una partita, secondo me, meno convincente di quanto ha definito Pecchia, no? Ha detto la nostra miglior partita a fine gara, insomma, per anche come si sono sviluppate le cose, secondo me qualcosina che non è andato rispetto alle altre volte c'è stato, e ovviamente ne parleremo questa sera a Sport, però bicchiere mezzo pieno, Marco, secondo me.
Sì, ti riporto due messaggi di tenore completamente opposto. Uno di Gabriele, che ci scrive: buon pomeriggio, secondo me al contrario di quello che ha detto mister Pecchi abbiamo sbagliato l'approccio alla gara, in quanto ben si sapeva delle difficoltà della Samp, avremmo dovuto aggredirli da subito, invece abbiamo temporeggiato per troppo tempo e poi le clamorose occasioni sciupate hanno fatto il resto. Ieri troppo clima di festa, mi aspettavo questo pareggio, quindi bicchiere mezzo vuoto, perché giocavamo contro una squadra, lui la definisce molto scarsa, poi ovviamente meglio un punto che niente. E allo stesso modo invece Primo ci scrive: buongiorno, io credo che il pareggio di ieri, come quello con la Reggiana, debba essere preso positivamente perché ci dà quella continuità sempre cercata e mai trovata negli anni passati ed è un segnale di maturità. Ricordiamo che il Parma col pareggio di ieri arriva a quota 14 incontri di imbattibilità in regular season, 10 vittorie e 4 pareggi, non perde dal 18 marzo a Como è la squadra che ha la striscia aperta più lunga in Serie B. Anche questo è importante, si dà comunque continuità al lavoro in partite che forse, se sei d'accordo, lo scorso anno il Parma le avrebbe perse.
Sì, guarda, su me io sottoscrivo più questa visione, nel senso che le strisce vanno allungate, cioè, diciamocelo, le vogliamo vincere tutte? Allora, cioè, il tema è quello, il Parma non può vincerle tutte, ma nessuno vince i campionati vincendo tutte le partite. È chiaro che quando non vinci emerge qualche difficoltà che potrebbe gigantirsi se per caso poi le cose non andassero bene, che potrebbe essere superata o ovviata o riapparire saltuariamente quando non le vince tutte. Insomma, secondo me Pirlo ha letto la partita, ha visto come ha fatto la Reggiana, magari ha avuto modo di fare due chiacchiere anche col suo ex compagno di squadra di nazionale Alessandro Nesta, e ha capito che il Parma e più in generale tutte le squadre, quando giocano contro una squadra che si chiude e sta dietro alla linea del pallone, fanno fatica. Ma è un dato che possiamo trovare nel caso del Parma, nasce anche dalla stagione passata, in maniera molto, molto, molto più macroscopica. In generale, cioè, chi fa gol per primo, se vogliamo proprio dirla, per le statistiche, è più probabile che vinca la partita. In Serie B lo dicono i dati di quest'anno, poi stasera ci diamo un'occhiata in maniera più definita a Basport. Quindi, allo stesso modo, chi gioca contro una squadra chiusa fa più fatica a far gol e soprattutto trova meno spazi, la partita diventa anche meno bella. È difficile che il Parma abbia giocato più o meno bene, è molto più facile con la squadra che ha il Parma ripartire negli spazi. Basta confrontare le prestazioni di Mann, se ha delle praterie fa delle cose buone, se no secondo me si può anche mettere in discussione lo schema in cui viene scattata la cosa e la stessa scelta dei giocatori.
Continuate a scriverci al 333-920-0170. Marche ci dice: Som, croce delizia del Parma, cosa dire del rigore in movimento sbagliato? L'importante è non perdere. Daniele da Medesano: se penso che l'anno scorso una partita così l'avremmo persa, vedo il bicchiere mezzo pieno, perché la prestazione di squadra c'è stata e forse rispetto allo scorso anno c'è stata più caparbietà nel cercare il pareggio. Quello che mi ha stupito, Marco, è anche la mole di occasioni create. Forse non eravamo abituati, no, al contro squadre chiuse a vedere comunque il Parma all'area in Baggio, e solo le parate di Stankovic hanno tenuto a galla la Samp. Poi paradossalmente, forse nel momento in cui sembrava che la Samp avesse preso le misure, anche i cambi di Pecchia non avevano dato quella svolta sperata, forse hanno fatto meglio di quelli che sono usciti, però non sembravano aver dato qualcosa in più, nel finale è arrivato questo pareggio che ci teniamo ben stretto.
Ecco, guarda, secondo me, diciamo, il rammarico maggiore è che non si sono fatti giocare a una squadra che ha una difesa che mi è passata in grandissima difficoltà, con proprio 4 difensori, cioè i 2 centrali ieri secondo me hanno concesso tantissimo, oltre al passaggio che Yepes ha fatto a Som, che quella è un'occasione regalata dagli avversari. I gol cercati si fossero attuare negli ultimi 10 minuti per un gol così da un cross, tutto sommato innocuo, in cui basta marcare l'avversario, ecco lì mi arrabbierei. Se il Parma avesse trovato il tiro da fuori, il gol della domenica, modalità tipo Di Marco ieri dell'Inter, è un discorso. E lì Andrea Zoli non può dire niente ai difensori dell'Empoli, prendere gol come hai preso da Cercati, ecco lì è un grosso errore. Poi dopo il Parma ne ha create diverse di occasioni, ma io ho visto Bonny che quando puntava l'uomo lo saltava dentro l'area, cioè è una difesa secondo me deficitaria, anche perché si è fatto male Alex Ferrari. Il rammarico maggiore ieri secondo me è una squadra, la Samp, la quale il Parma potrebbe fare tranquillamente 3 gol. Se poi difende davanti alla porta è un po' più difficile, però le occasioni le hanno concesse comunque. La Reggiana non ne ha concessa praticamente neanche una, a parte il colpo di testa di Cercati.
Ecco, adesso mi riallaccio alla puntata di questa sera Bar Sport, perché sul sito gazzettadiparma.it potete trovare il sondaggio di cui si parlerà poi stasera nella trasmissione condotta da Marco Balestrazzi. Allora vi chiediamo, dopo Parma-Samp, a quale giocatore Pecchia non può rinunciare? Domanda mai più che d'attualità, viste alcune decisioni di ieri, poi ti chiederò un commento. I nomi possibili da scegliere sono Del Prato e Stevez, entrambi partiti in panchina, Bernabeu utilizzato ieri nella posizione da vice Stevez, quindi davanti alla difesa, e Benedicac che forse davanti è l'unico che è sempre partito titolare, comunque uno dei pochi inamovibili nello scacchiere offensivo di Pecchia. Allora cosa possiamo dire? Scelte di Pecchia ti hanno convinto, ti hanno convinto? E chi è questo famoso giocatore a cui il Parma non può proprio rinunciare?
Lo scopriamo stasera. Mi sembra che stia prevalendo Stevez come, come sondaggio e non posso non essere d'accordo. Non lo so, dovrei rivedere meglio i gol subiti, ma secondo me il gol dell'1-0 con Del Prato non l'avresti mica preso. E allora mi divido un po' tra questi due, gli altri si sono più prescindibili, anche se per far gioco Bernabé è importante, è importantissimo, per voi ci vuole uno anche che mette un po' di fosforo e lui ce lo mette. E non lo so, a me ieri le scelte non hanno convinto, è un paragone per certi versi infelice, ma lo faccio in proporzione e quindi prendetelo con le molle. Prima di venire allo stadio ho guardato Inter-Empoli, Inzaghi che voleva andare in fuga e ha comunque tre partite ravvicinate, anzi ne ha un po' di più perché veniva dalla Champions, a Empoli contro una squadra che ha appena cambiato l'allenatore, ha schierato la formazione migliore e tolto Barella. Il Parma ieri non ha schierato la formazione migliore, a mio avviso. Poi dopo è chiaro che pensiamo gara per gara, ma siccome si è pensato anche alle prossime, allora forse se è un discorso di turnover, il tecnico ha pensato a Bari e Cremonese, se è un messaggio per la società ha dimostrato che ci sono giocatori che sono difficilmente sostituibili e quindi poi si può ragionare attorno a questo. Io, se avessi la possibilità di tornare indietro nel tempo, non farei a meno né di Del Prato né di Esterzi.
Sì, se non altro abbiamo già quasi una certezza che mercoledì sera Del Prato e Stevez dovrebbero tornare ad essere titolari. Il Parma ha davvero tante scelte, poi c'è da anche da capire le scelte della panchina. Ieri poi è stata fatta una domanda a Pecchia su Mihajla Begic, preferito tenere per la seconda volta in panchina l'esterno sloveno tutta la partita, però ha azzeccato l'ultimo cambio, forse il più inaspettato, con l'inserimento di Ansaldi che è stato l'autore poi del cross dalla destra per la testa di Cercati. Far capire che probabilmente Pecchia è riuscito a salvarsi in extremis, non ha magari convinto le scelte iniziali, ma se non altro almeno l'ultimo cambio lo ha azzeccato.
Sì. Ma io ti dico una cosa, Marco, io farei, dato che si fanno i cambi a coppie, io metterei sempre, se metto Colak metto Ansaldi, perché è il crossatore, l'ho dimostrato, insomma, il piede più felice nei cross, quindi ragionerei in quel senso lì, anzi altri 10 minuti in più con Ansaldi che ne mette in mezzo il Parma forse poteva anche vincerla, però stiamo parlando con un 6 davanti, quindi non conta niente. E Mihajla, secondo me, cosa che un allenatore non potrà mai dire, è stato inserito per tenerlo ancora caldo, perché rischia di essere sorpassato da Begic, che se fa una partita in più in panchina non è un problema perché un giovane troverà spazio così. Mihajla qui si rischia un po' di deprimere un giocatore che nel Parma non sta trovando la forma, la condizione delle giocate.
Ieri giustificando un po' questa scelta diceva Begic è più abile nell'uno contro uno, Mihajla nel tiro da fuori, allora forse era una partita difficile, no? Da sbloccare qualche tiro da fuori si poteva tentare, in realtà poi bisogna essere onesti, Mihajla ha fatto pochino, in realtà tutti i subentranti,
ti ha fatto vincere al 90esimo a Pisa, quindi cioè, ti serviva un giocatore così, dai.
Parlando anche dei subentranti, anche Partipilo ha avuto una grossa chance con quel pallonetto che poi Stankovic è riuscito a respingere. Tra l'altro ieri Cicizzola due rilanci, uno verso Partipilo, l'altro verso Benedice, che è importante anche l'utilizzo dei piedi, abbiamo visto che Cicizzola può essere un'ottima alternativa, ma si ricollega a quello che tu dicevi prima sulla difesa centrale della Samp, che è stata tutt'altro che impeccabile, come poi tra l'altro ha dimostrato Muro in occasione del gol incassato dove si è fatto sovrastare da Cercati.
Esatto. Allora, se proprio andiamo a vedere, due azioni su tre, quella del gol viene da Ansaldi, nel secondo tempo del Parma nascono lanci del portiere. Sì. Quindi, insomma, secondo me dire che la partita più brillante del Parma dal punto di vista del gioco, consentimi che anche discutere una formazione del genere.
Allora Marco, ricordiamo l'appuntamento di questa sera ore 21 in diretta su 12 TV Parma, Bar Sport, chi saranno gli ospiti e ricordiamo anche il sondaggio.
Abbiamo una buona parte di ospiti, siamo molto contenti questa sera, c'è Luca Mondini, portiere, Samp, quindi è per certi versi quasi un doppio ex, Samp, Inter, Vicenza, Napoli, tantissima esperienza, tantissimo calcio per lui. Marco Piccioni, l'ex team analyst del Parma di D'Aversa, ex anche Sampdoria, poi con noi ci sarà Carlo Brugnoli, responsabile dello sport per la Gazzetta di Parma, in collegamento due direttori sportivi, uno è Doriano Tosi, ex di entrambe le squadre, che ieri era allo stadio a vedere il Parma, e poi Antonello Preti, che adesso è responsabile tecnico della Salernitana, un ruolo parallelo a quello di sportivo, ex direttore sportivo del Parma, e insomma che conosce bene anche molto bene i prossimi avversari del Parma, ovvero la Cremonese. Sarà modo di guardare anche un pochino avanti, con un uomo di mercato, di tattica, di tecnica, quindi dell'area tecnica, quindi insomma gli spunti e i commenti non mancheranno. Naturalmente ci tengo tanto a dirlo, ci fanno tanto piacere i vostri audio messaggi, quindi se volete inviarne uno, possibilmente breve, sui 20-30 secondi, lo trasmetteremo questa sera. 333-22-0170.
E allora, questa sera tutti sintonizzati dalle 21 su 12 TV Parma, grazie e buon lavoro a Marco Balestrazzi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, allora ci stanno arrivando tantissimi messaggi al 333-9200-170, ne leggiamo qualcuno. Come ho scritto due volte la settimana scorsa, temevo questa partita, e questo è Davidone, e a questo punto giustamente sono contento del punto, perché ormai 10 minuti dalla fine avevo perso le speranze pensando alla beffa, viste le occasioni buttate al vento, ben venga un punto. Orlando dice: direi che l'unica cosa che non è andata sono le troppe occasioni sbagliate nel primo tempo, perché se il primo tempo fosse finito 3-1 non c'era niente da dire. Ci scrive anche Roberto, che dice: partita più che positiva, creato molto, non possiamo pensare di vincerle tutte, pensiamo a mercoledì. Daniele ci dice invece: buongiorno, questo Parma è votato al contropiede per caratteristiche tecniche di molti giocatori, quando si segna per primi tutto diventa più facile, ma al contrario emergono difficoltà, difese schierate, se andiamo in svantaggio. Questo è un problema che il Parma ha avuto anche nella passata stagione, a differenza dello scorso anno è riuscito questo giro, se non altro, a riacciuffare un punto. Federico non dice: ma Estevez deve riposare per forza, col punto esclamativo, non sappiamo se è rafforzativo o se invece è una critica. Pecchia, che ha stupito un pochino tutti con queste scelte del Prato, ma soprattutto Estevez. Qui ci scrive ecco Rino, grande Rino, che ci scrive sempre: abbiamo preso gol e chi mancava? Estevez. Pecchia voleva uno con le stesse caratteristiche, ma si vede che non c'era, così lo fa fare a Bernabé, ma il nostro spagnolo non è Lodetti. A proposito, è venuto a mancare da pochi giorni l'indimenticato ex centrocampista di Milan nazionale. A me va bene anche così, perché non si possono vincere tutte, però non vorrei che tutti quelli che vengono qui mettessero il pullman davanti alla porta, come hanno fatto Nesta e Pirlo. Vabbè, parla anche di sceneggiate, falli non sanzionati, poi avremo modo anche di parlare dell'arbitro, fanno passare il tempo. Ieri un arbitro Massa un po' troppo permissivo nei confronti dei blu cerchiati, non è una scusante, però in alcune situazioni sia la Reggiana, quando è venuta al Tardini, che la Samp, insomma, hanno cercato di difendere perlomeno di portare a casa il minimo indispensabile, mettiamola così. Certo che poi i portieri li facciamo sempre ben figurare, sempre migliore in campo, questo è stato sottolineato, migliore in campo ieri tra file della Samp Stankovic, oltre a Pedrola, che ha fatto un bel gol e ha messo in difficoltà più volte Koulibaly. Sì, ci saluta Luca, saluta Marco Balestrazzi, che è stato in collegamento con noi poco fa. Michele ci dice: bicchiere mezzo pieno, siamo primi, suggerimento tecnico al mister, Bernabé soffre in quella posizione, io lo metterei trequartista, dove puoi inventare il passaggio, tirare in porta, con le squadre chiuse comunque facciamo più fatica. Vedesi manca, non gioca mai bene con queste squadre. Sì, l'argomento Mann è stato uno di quelli dibattuti anche nel servizio che è andato in onda oggi su 12 TV Parma, firma di Alberto Dalla Tana. Lo andiamo ad ascoltare.
Il cinismo deve essere rimasto a Catanzaro, dove il Parma aveva segnato praticamente ad ogni tiro in porta. Contro la Sampdoria è accaduto l'esatto contrario, 4-5 nitide occasioni sprecate per i riflessi del portiere avversario o per la scarsa precisione dei crociati. Alla fine, quando mancavano meno di 10 minuti al 90esimo, ci ha pensato Alessandro Circati, con il suo primo gol tra i professionisti, ad evitare una sconfitta che sarebbe stata decisamente troppo severa per la squadra di Pecchia. Il tecnico di Lenola ha fatto ricorso al turnover, pensando anche al match di mercoledì sera ancora al Tardini contro il Bari. Fuori Estevez e Del Prato, rimasti in panchina per 90 minuti, dentro Osorio, con Bernabé piazzato davanti alla difesa. Il Parma, in una splendida cornice di pubblico e di festa, favorita dallo storico gemellaggio tra tifosi giallo-blu e blu cerchiati, è partito con una certa sicurezza. La Samp di Pirlo è parsa fin da subito piuttosto prudente. Ma proprio quando il Parma stava intensificando la spinta, ecco il vantaggio ospite. Circati preso in controtempo da un rapido arrovesciamento di fronte, Koulibaly non impeccabile nella chiusura e il gol del giovane spagnolo Pedrola, il migliore in campo. Nell'inedita situazione di dover rimontare lo svantaggio, i crociati hanno reagito positivamente. Stankovic è stato chiamato alla grande parata da un destro di Benedičak, poi Circati ha colpito debolmente di testa da buona posizione, ma ancora più clamoroso è stato il gol mancato da Koulibaly, che in corsa non è riuscito di testa a inquadrare la porta. Anche Som ci ha messo del suo quando non è riuscito a sfruttare un regalo della difesa doriana, sparando addosso al portiere. Nel secondo tempo Pecchi ha tolto un evanescente Man, ancora a disagio quando non trova spazi, e Benek, inserendo parti Pilo e Mihai, l'ha preferito a Begic. Dentro anche Čolak, Di Chiara e Ansaldi. Così, dopo una buona occasione per parti Pilo, le chance si sono rarefatte, ma al minuto 82 la pennellata di Ansaldi ha trovato ben posizionato Circati, che ha siglato il pareggio. Il punto va un po' stretto al Parma, ma tutto sommato ci può stare e ricorda ai crociati quanto sia insidiosa e difficile la Serie B.
Palla in tribuna.
Abbiamo ascoltato il servizio di Alberto Dalla Tana. Ora un attimo di pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
La Costituzione riconosce il diritto di lavoratrici e lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Per questo CISL ha scritto La partecipazione al lavoro, una proposta di legge di iniziativa popolare che consente ai lavoratori di far parte dei consigli di amministrazione, di intervenire nelle decisioni, di partecipare ai profitti dell'impresa. Aggiungi un posto al tavolo. Firma anche tu in tutte le sedi CISL di Parma e provincia per far crescere il lavoro, le imprese e il paese. Aggiungi un posto al tavolo. www.cislparmapiacenza.it.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, ben ritrovati a Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Luca ci invia la designazione arbitrale di mercoledì sera per Parma Bari in programma alle 20:30 allo Stadio Terlini. Parma Bari sarà arbitrata da Gianluca Sacchi di Macerata, assistenti Bresmes e Barone, quarto uomo Crezzini, VAR Di Paolo, AVAR Meraviglia. Quindi sono arrivate già le designazioni. Ho un messaggio di Diego che ci scrive: a mio avviso se per Estevez tre partite ravvicinate sono dure per il ruolo che fa, non è così per Del Prato, il migliore centrale difensivo non si cambia mai, molti ce lo aspettavamo in campo ieri, è rientrato Osorio in coppia con Circati, una domenica davvero speciale, ha segnato anche sotto gli occhi del CT dell'Australia Graham Arnold, quindi una giornata davvero particolare per il difensore italo-australiano, al suo primo gol in Italia e tra i professionisti. E per continuare l'approfondimento di Parma-Sampdoria andiamo ad ascoltare le parole di Fabio Pecchia nel dopopartita.
Un pareggio che vale come una vittoria per come si sono messe le cose, sei d'accordo?
Non è la prestazione più bella della stagione in assoluto, sotto ogni punto di vista. Chiaro, poi il risultato incide, il pareggio che premia comunque gli sforzi dei miei, quindi oggi faccio complimenti ai ragazzi, perché fare una prestazione così l'hanno voluta, e anche il risultato, il premio credo sul gol, non lo so se è il giusto premio, il pareggio, al di là, io devo essere, sono felice, faccio complimenti ai ragazzi.
Sì, il paradosso, Fabio, è che nel primo tempo questa squadra ha creato tantissimo nonostante l'avversario fosse rintanato nella sua metà campo, e si è sempre detto, no? di come il Parma l'anno passato avesse difficoltà con le squadre rintanate dietro. In realtà oggi hai creato del primo tempo quattro occasioni macroscopiche ed è stato un peccato non chiudere il primo tempo nemmeno in pareggio per come è stato dominato.
Sì, ma ritorniamo al discorso, quello facciamo ieri, no? Sul discorso dei dati, delle statistiche, del possesso palla, di tutto quello che a Catanzaro siamo stati, come dire, in ogni situazione siamo andati in gol. Oggi abbiamo creato situazioni bellissime di qualità e poi sì, c'è mancata la precisione, c'è mancato il guizzo, però nel complesso io ho visto una squadra matura, seria, con grande umiltà, con la voglia di fare le cose. Poi è vero, una squadra che l'abbiamo costretta a stare bassa, non per scelta, perché ha provato tante volte a voler giocare e quello noi gliel'abbiamo concesso.
Ultimissima per me, come hai trovato i ragazzi dopo il 90esimo? Contenti per il risultato acquisito o più delusi per una vittoria che è arrivata? Immagino contenti perché comunque è rimasto il Parma imbattuto, sei sempre primo.
No, ma assolutamente, ma bisogna essere contenti, io credo che anche tutto l'ambiente, no? Perché ora ci provano, no? Anche oggi nel pregare qualcuno, no? La fuga, la fughina, la fughetta. Io dico, il campionato ancora deve iniziare e il Parma sta facendo le sue cose. Pensare che possa vincerle tutte è un'utopia. Chiaro, è l'ambizione, no? Di voler giocare per vincere. Ma il campionato, ripeto, ancora deve iniziare, al di là delle classifiche. Io vedo, e la squadra deve essere concentrata su questo. E anche tutto l'ambiente, che ancora oggi, dopo il derby, ancora oggi a vedere uno stadio Tardini, è grandissima festa, bellissimo, ce lo godiamo, ce lo teniamo stretto. Ma ogni partita sarà molto complicata.
Giovanni.
Senti, anche le tue scelte hanno dato un'impronta alla squadra, ovvero lasciare in panchina Estevez e Del Prato, il Parma è diventato ultra offensivo con i giocatori in campo.
Ve l'ho detto, avevo bisogno di tenere un gruppo sempre al meglio, di gestire le risorse al meglio. Oggi con la scelta di Bernabé in mezzo al campo, al di là delle questioni di gestione ma anche tecniche, chiaro, un giocatore totalmente diverso da Estevez, e con i due terzini di spinta che comunque ci hanno dato un grande supporto. Questa è una partita, l'archiviamo e già pensare alla prossima e pensare che tutti debbano essere dentro. Quindi mi è piaciuto anche l'approccio, perché oggi l'approccio è stato giusto, diverso rispetto a Catanzaro, quindi un passo avanti ancora.
Adesso quando si pareggiano queste partite c'è sempre la zona d'ombra e la zona di luce, no? L'ombra perché meritavi di fare 3 o 4 gol, come diceva il collega, e non li hai fatti, e poi nel momento in cui sembrava che le cose ormai fossero perse, secondo me questa è la vera bella notizia di oggi, il Parma è riuscito a pareggiare.
Ma è proprio quello, io continuo a vedere sempre la luce, no? Il buio mi piace poco, le zone d'ombra mi piacciono meno. E in un momento dove sembrava che non avessimo più, perché tanti giocatori hanno, ma c'era nella testa dei ragazzi la voglia di voler andarla a recuperare. La cosa che mi è piaciuta di più, nonostante avessimo in mezzo al campo 2 o 3 giocatori che erano praticamente che non ne avevano più, sull'1-1 non c'è stata la voglia di gestire, ma la voglia comunque di voler andare a vincere. Ma 1-1 è finito, il campo ha il verdetto del campo, ce lo teniamo.
Ultima domanda da parte mia: si torna in campo fra 3 giorni e ogni domenica, ogni turno c'è un risultato 2-3 tra virgolette non pronosticabile.
Questa è la Serie B, no? Per cui aperti a tutte, perché ogni partita nasconde delle insidie, ogni partita è diversa, le squadre, dipende dal momento in cui uno l'affronta. Noi abbiamo affrontato, al di là poi della classifica, una Sampdoria in salute, ma noi abbiamo ribaltato e abbiamo tenuto alla grande. Quindi ora affrontiamo il Bari e prepariamoci per un altro tipo di gara.
Palla in tribuna.
Abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Fabio Pecchia nel dopo partita e ne parliamo assieme al giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Buon pomeriggio, Sandro.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Abbiamo ascoltato le tue domande in conferenza stampa. Il pareggio è forse la notizia più bella. Tu scrivi oggi nel tuo articolo su Gazzetta di Parma, alla fine è andata bene così, quindi ci teniamo stretto il punto.
Sì, è andata bene così perché questa è stata una partita strana, no? In Italia ne succedono in queste partite, cioè tu domini, hai 5-6 occasioni, non fai gol, un po' per la bravura del portiere, un po' per le imprecisioni degli attaccanti e quindi alla fine perdi una partita che meriti di pareggiare o addirittura di vincere. Il Parma è stato bravo a recuperarla nel momento più difficile forse, quando dopo un'ora di forcing non è arrivato quel gol che almeno dava il pareggio, sembrava che un po' si fosse disarmati, no? Si fosse lasciati andare a un po' di depressione, chiamiamola così. Invece non è stato così. Ansaldi, che è un uomo d'esperienza, ha continuato a fare il suo gioco e Cercati ha trovato la sua prima rete da professionista. Un gol importante perché soprattutto fa capire che il Parma effettivamente, e fa capire al Parma forse più che ai tifosi o agli altri, fa capire che il Parma non molla e non mollare può essere perlomeno ripagato almeno da un punto.
Nella la sala stampa dello Stadio Tardini hai sottolineato lo schieramento ultraoffensivo di Pecchia, secondo te è stata la scelta giusta?
Beh, io credo che quando vuoi vincere è giusto fare così in casa. Anche per dare un turno di riposo a giocatori come Del Prato e Stevez. Del Prato secondo me non è ancora al 100%, e Stevez lo è, ma non si può spremere come un limone. Quindi è stato anche dare un messaggio alla squadra, insomma, i gol li facciamo, vogliamo vincere e giochiamo con questa struttura. Poi dopo, io a dire la verità quando ho letto la formazione, mi immaginavo che ci fosse un ritorno al 4-2-3-1, invece Pecchi ha confermato il 4-1-4-1 e soprattutto i due esterni hanno spinto molto, la duttilità di Koulibaly è stata confermata poi dall'utilizzo per una ventina di minuti a centrocampo e la spinta che hanno dato anche lo stesso Zagaritis, devo dire, pur in maniera un po' difforme rispetto al suo collega, sono due terzini che sono arrivati spesso nel campo della Sampdoria, ma che fosse giusto così è stato anche, lo si è capito dal fatto che la Sampdoria per lunghi tratti della partita, un po' per merito del Parma ma un po' credo anche per scelta tattica, sia stata sotto la linea della palla, addirittura nella propria metà, quindi tutta una squadra lì, non era facile trovare neanche le occasioni, non solo il gol. Non era facile trovare le occasioni. Il Parma lo ha fatto. Questa è la buona notizia, la brutta notizia, brutta, insomma, quella su cui bisogna meditare è che se fai 4-5 niti di occasioni da gol sarebbe bene almeno farne un po' più di uno di gol.
Sì, stride davvero tanto con il cinismo dimostrato appena 7 giorni prima a Catanzaro, dove praticamente ogni affondo del Parma è corrisposto un gol, e ieri invece il Parma ha dovuto...
C'è, sì. C'è una spiegazione che forse anche fin troppo semplice, nel senso che il Catanzaro ha fatto esattamente l'opposto di quello che ha fatto la Sampdoria, poi dopo c'è anche un po' di episodi, quello che si dice, però il Catanzaro ha giocato viso aperto, è stato martellato sonoramente, i migliori giocatori che si sono visti a Catanzaro, ovvero più o meno gli attaccanti, sono compreso, ieri non avevano spazio a campo, Mann, Benedicta, non sono stati certi migliori, insomma.
Andiamo a leggere qualche messaggio al 333-920-0170. Roberto ci dice: il punto ci può stare, loro un tiro, noi almeno 6 occasioni e loro portiere tra i migliori, più cattiveria sotto porta e un pizzico di fortuna in più. Ci scrive anche Franco: dopo tante occasioni sprecate il pareggio ci può stare, piuttosto le sostituzioni che dovevano dare nuova energia alla squadra hanno peggiorato le cose. Ciola che parti Pilo sono stati considerati ingaggi importanti, ma ogni volta che li vedo giocare mi sembrano deludenti. Per Ciola si può anche mettere in conto che ha fatto una preparazione guastata da un problema fisico nella fase clou, è il primo anno del campionato italiano, è una scelta che ci può stare soprattutto per alcune partite casalinghe. Ieri onestamente davanti si è faticato un pochettino a livello di centravanti.
Sì, si è faticato un pochettino, devo dire che per come è stata impostata la partita e anche per come è venuta la partita, forse, come si può dire, sarebbe stato forse più giusto avere Čolak dall'inizio, visto che abbiamo occupato l'area con continuità, cross, contro cross, eccetera. Lui è più sicuramente un uomo d'area, e infatti nel primo tempo pensavo, chissà, se ci fosse Čolak, che è chiaro che con i sei e con i ma non si fa questa storia, non si cambiano le cose. Però a me era sembrato che Čolak paradossalmente fosse più un giocatore partente, perlomeno per come è stata impostata la partita, o perlomeno per l'andamento che ha avuto la partita. Per quanto riguarda Partipilo, anche lui credo che arrivi da un finale di stagione l'anno scorso con qualche problema fisico. Mi sembra che sia molto esplosivo e allo stesso tempo, se non c'è campo, fa un po' fatica a giocare, se non trova spazi, come peraltro è accaduto anche a Magno in tutta la partita.
Luigi scrive: buongiorno, per me il bicchiere è mezzo vuoto, tenere fuori due migliori assieme non lo trovo giusto. E allora ci aggrappiamo a questo argomento per introdurre anche Bari, perché non c'è neanche il tempo di rifiatare, il Parma tornerà in campo tra poco più di 48 ore. Allora ti chiedo che tipo di partita ti aspetti col Bari. Dal risultato di Bari poi si può valutare anche in maniera differente, in un modo o nell'altro, anche il pareggio di ieri con la Samp.
Certo, hai perfettamente ragione, dal risultato di Bari, e io ci metterei dentro anche poi dal risultato di Cremona, ovvero non dimentichiamoci che si giocano tre partite in otto giorni e che questa è soltanto la prima, e che poi, e anche questo non va dimenticato, sabato prossimo, il 7 ottobre, il Parma sarà di scena a Venezia, che forse in questo momento è la squadra che gioca il calcio migliore della Serie B, nel senso, dopo il Parma è sicuramente un'altra di quelle squadre che può dire la sua per la fase finale di questo campionato. E sulle scelte, io credo che la scelta di Estevez sia corretta, perché innanzitutto non si può pensare che un giocatore come lui possa giocare ad alti livelli per tutta la stagione senza dargli ogni tanto un turno di riposo. Al di là di come è venuta la partita, al di là dell'avversario, ogni 4-5 turni, secondo me un turno, considerando che si gioca appunto ogni 3 giorni, è giusto lasciarlo a riposare un pochettino. Poi si può mettere che non c'è il suo sostituto fisiologico, il suo sostituto simile, e questo è vero, aspettando Camarà, aspettando insomma che ritornino un po' tutti a disposizione, però Bernabé ha fatto la sua partita, quindi su questo non discuto. E se discutiamo in una partita da vincere il fatto che sia rimasto giù un difensore, cioè io discuterei più le scelte eventualmente offensive, ecco, quando non vince, e quindi non starei lì tanto a sottilizzare sul turnover, non è questo che ha penalizzato il Parma. Piuttosto il cinismo sotto porta, come dicevi tu. In chiave Bari è una partita diversa, perché il Bari anche lui ha voglia di giocare, si vede, no? Quando scende in campo, però ha beccato una pettinata in Coppa Italia, adesso non sta vivendo un buon momento, sinceramente non saprei anticiparti che Bari vedremo dopo domani.
Prima di salutarti ti offro uno spunto interessante che arriva dal messaggio di Christian, che scrive: questo pareggio fa capire che quest'anno è un'altra storia, anche con le squadre che si chiudono non c'è da preoccuparsi se ogni partita costruisce almeno 5 palle gol. Beh sì, in attesa chiaramente di migliorare nel cinismo, chiaramente queste partite sono da vincere, però l'anno scorso non ricordo partite, noi spesso abbiamo perso, il Parma ha perso partite casalinghe senza riuscire veramente a fare breccia tra le difese avversarie. Ieri, se non altro, le occasioni ci sono state.
Ma infatti, sono d'accordo. Tra l'altro, secondo me, quando si allarga così la rosa, ovvero si coinvolgono un po' tutti i 20 giocatori, perché diciamocelo, chi è che si aspettava Zagaritis in campo? Ecco, io discuto magari eventualmente più questo invece ieri, no? E ha ragione il nostro ascoltatore, è un Parma che crea, chiaramente ci sarebbe da preoccuparsi se nelle prossime 5 partite crei 25 occasioni da gol e fai 2 o 3 gol e basta, allora sì, però arrivi da un 5-0 che, come hai detto e come abbiamo detto, è stato fin troppo esagerato per quello che si è visto, arrivi da un 1-1 che ai punti era una vittoria. Nei bilanci solitamente di questi cammini alla fine i conti tornano, cioè ne puoi pareggiare una che meritavi di vincere, ma poi se meriti di vincere vinci, e questo è il bello del calcio a prescindere, così come a volte succede che l'ultima in classifica batta la prima. La mia domanda, non so se è stata proposta, ma che ci sono sempre qualche risultato anomalo, è proprio quello, cioè bisogna anche mentalmente prepararsi, e lo dico anche ai tifosi soprattutto, più che alla squadra, che la squadra mi sembra abbastanza, come dire, coibentata quest'anno dal punto di vista mentale, però secondo me bisogna che anche un tifoso capisca che la Serie B è figlia di questi episodi, è figlia di queste sorprese. E queste sorprese, l'importante è che non cambino, come si può dire, né il bilancio numerico, ovvero i punti in classifica, perché quindi sono quelli fondamentali, non cambino troppo le distanze, non agevolino la ripresa di qualcun altro, la rincorsa di qualcun altro, e allo stesso tempo non cambino la situazione mentale di una squadra, cioè che da squadra imbattibile uno dica, oddio, sono diventato, devo lottare per la salvezza, e mi sembra che il Parma, appunto, ripeto, sia abbastanza equilibrato, sia abbastanza forgiato da questo punto di vista, almeno in queste prime partite. Per adesso non ci sono state difficoltà, questo va detto, perché ieri è stata la prima mezza difficoltà, devo dire, ben superata con un buon pareggio. Le difficoltà devono ancora venire, e nella Serie B verranno, facciamo pure tutti gli scongiuri, tocchiamo ferro, come si dice, ma questa è la Serie B, che è lunga, ci sono molte serie da 3 partite in 3 giorni, in una settimana, quindi le difficoltà verranno. Non dimentichiamoci che ci stiamo avvicinando al momento clou di un campionato che, tra l'altro, per la prima volta, nessuno lo dice, ma secondo me bisogna sottolinearlo, e chiudo qua con questo turno asimmetrico, con questi turni asimmetrici. Noi giochiamo 7 partite, mi sembra, nei primi 10 turni, 7 partite in casa, le ultime 2 le abbiamo pareggiate, questo è un primo segnale di difficoltà. Bisogna cominciare ad essere micidiali in casa, poi dopo si vedrà.
Dopo si vedrà. Il Parma adesso l'occasione subito col Bari di rimpinguare il bottino al Tardini, che si è un po' rallentato nelle ultime 2 uscite con Reggiana Samp. Grazie e buon lavoro al giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Buon pomeriggio,
grazie,
Sandro.
Grazie a te, Marco, e ai tuoi ascoltatori. Buon pomeriggio.
Grazie a Sandro Piovani. Adesso andiamo un attimo in pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Sei donna, vuoi rimetterti in forma e cerchi un allenamento completo? Scegli Curves, la palestra per sole donne. 30 minuti di allenamento completo da vivere insieme alle nostre istruttrici e un percorso alimentare realizzato su misura per te dalla nostra nutrizionista esperta in alimentazione al femminile. A settembre, quindi, scegli Curves. Per te il 50% di sconto sulla quota di iscrizione. Ci trovi a Parma in via Fleming, nei pressi dell'ospedale Maggiore, e in via De Ambris, zona San Leonardo, nei pressi dell'Eurotorri.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua solfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Eccoci ritrovati per la terza e ultima parte di Palla in tribuna su Radio Parma. È iniziata oggi la prevendita del settore ospiti in vista della partita Cremonese-Parma in programma domenica 1 ottobre con inizio alle 18.30 e abbiamo in collegamento con noi l'opinionista di 12 TV Parma, Luca Ampollini. Buon pomeriggio Luca.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao Luca, allora hai fatto la tua consueta analisi sui social, ma hai fatto anche la domanda pecchia. Questo pareggio vale come una vittoria, quindi tu vedi decisamente il bicchiere mezzo pieno.
Beh, sai, è abbastanza normale, insomma, dopo che riesci a riacciuffare una partita in quel modo, la soddisfazione deve essere notevole. Che comunque classifica a prescindere se è rimasto imbattuto, e questo non è un dato così irrilevante. È importante anche per lo stato d'animo aver mantenuto la casella zero sulle sconfitte. La partita ieri l'hai giocata come avresti dovuto farlo, come avresti dovuto giocarla, l'hai giocata bene, per un tempo hai avuto 2000 occasioni. Sai, molti fanno similitudini con le famose partite dell'anno scorso, quando contro squadre particolarmente chiuse non si riusciva a vincere. Io credo che la partita di ieri sia un segnale, come anche in questo aspetto ci siano molte differenze con la squadra dell'anno scorso, perché non ricordo nessuna partita dell'anno passato contro formazioni particolarmente rintanate nella loro area, contro le quali avevamo avuto 4, 5, 6 occasioni nitide come abbiamo avuto ieri. Ricordo partite dove non arriva mai una parata del portiere avversario e poi al primo contropiede arrivava il gol degli avversari. Il gol l'abbiamo subito, ma la partita ieri, se fossimo stati leggermente più precisi nei 16 metri, sarebbe finita 4-1 nel primo tempo. Quindi non è il fatto di non aver segnato, è il segnale di aver creato tante opportunità, che ti fa capire che anche contro queste squadre adesso vediamo gare diverse rispetto all'anno passato.
Ti porto i saluti del tuo omonimo Luca. E poi si è tanto parlato del gol subito ieri dal Parma, il primo su azione in 6 giornate nel campionato di Serie B. Si provava un pochino a capire le responsabilità. Ho intravisto che insomma tu hai sollevato le responsabilità, cioè non è stata l'assenza di Estevez a provocare questa rete. C'è stato probabilmente un errore di reparto, slittato tutto verso sinistra, si è ritrovati un pochino sguarniti sulla fascia opposta. Koulibaly probabilmente ha stretto troppo. È stato un gol particolare, preso in contropiede, si poteva evitare, nato anche da un rimpallo perso a centrocampo.
Sì, no, ma l'errore principale è di Cercati. Con questo non è che si voglia condannare Cercati, si sta facendo semplicemente un'analisi. Cercati ieri è stato bravo perché ha rimesso le cose a posto, poi in difesa ha fatto comunque bene, però lì ha sbagliato lui. Perché francamente ha cercato di andare a chiudere su Zagaritis, dietro a Zagaritis, a coprirlo, cercando di andare in anticipo su un giocatore che però non ha ricevuto palla, e quindi in situazione di palla scoperta, se tu vai in anticipo su uno che non riceve palla, lasciando sguarnita la zona alle tue spalle, e il pallone va evidentemente in quella zona dove tu non ci sei, è evidente che l'errore parte tutto da lì. Dopo Koulibaly stringe troppo e va in affanno nel cercare di recuperare Pedrola, ma l'errore principalmente, si fa un'analisi molto serena, è di Cercati, poi con l'errore anche di Koulibaly, l'unico che non c'entra niente è Osorio, secondo me, perché è quello che mantiene la sua posizione e cerca di dare ordine alla situazione in un momento di grande difficoltà, ma l'errore di Cercati, poco male, sono cose che possono capitare, si riscatterà alla grande, ma sono cose che durante una partita possono capitare. È chiaro che poi Pedrola è bravo a fare gol, perché poi il gol Pedrola lo fa facendo un'ottima giocata, e qui chiaramente emergono gli errori in maniera evidente. Non avesse segnato Pedrola, nessuno si sarebbe ricordato del fatto che Cercati era in quella situazione completamente fuori posizione. Pace, sono cose che possono capitare.
Eh sì, Davidone ci chiede sul campo, il campo lo vogliono allagati i giocatori, la palla spesso rallentava nelle pozzanghere formate sul campo con grandissimo rischio per la difesa. Ti chiedo se riesci a rispondere a questo quesito, forse per una squadra che deve giocare a calcio, campo un pochino bagnato, ma penso che sia una normalità.
Ma lo fanno tutti modo di... Quindi non vedo il problema, lo fanno tutti, quindi credo che sia una prassi consolidata. No, sul gol poi sai, si è fatto un gran parlare di Estevez sì. È un giocatore che non può fare 3 partite in una settimana. Poi dopo che manchi un giocatore con le sue caratteristiche è tutta estate che lo diciamo, però lui 3 partite in una settimana non le può fare. Chi sostiene però che il gol si è preso perché non c'era Estevez, a mio modestissimo modo di vedere, così non dice la cosa più corretta, poi è un'opinione molto personale, perché ovviamente non è che con Estevez avresti coperto sì un buco, ma quale? Quello di Koulibaly, quello di Cercati, quello di di Zagaritis, quale? C'è stato un errore generale a partire dalla posizione di Cercati, basta, poi in una partita puoi concedere un contropiede con o senza Estevez, sono cose che capitano. Il problema è che se tu dopo fossi stato più bravo a concretizzare le 152 occasioni clamose che hai avuto, non ci saremmo ricordati nemmeno di questo errore di Cercati.
Sì, tra l'altro Luca mi ha anticipato, perché io una domanda di Cercati ce l'avevo in scaletta. È cresciuto tanto al netto dell'errore sul gol, ieri lo ricordiamo anche per un paio di chiusure provvidenziali, una nel primo tempo a centro area e l'altra nel secondo a campo aperto a fermare una ripartenza dei blu cerchiati, più il gol, ha avuto già parecchie occasioni quest'anno, ricordiamo che la più nitida con la Reggiana è capitata sempre sulla sua testa, è stata respinta solo da un grande intervento di Pettinari, e ieri ha avuto una doppia chance nel primo tempo, colpo di testa centrale, nella ripresa invece è riuscito a deviare in rete il cross dalla destra del neoentrato Ansaldi. È cresciuto molto questo ragazzo, mi viene da dire che Pecchia difficilmente rinuncia a lui.
Ma lui secondo me ha delle potenzialità strepitose. Ieri gol a parte ha giocato bene, poi ripeto l'occasione del gol ha sbagliato, però come giustamente hai detto tu ci sono state 2 occasioni dove è stato provvidenziale, il gol segnato, che non è scontato, anche quel gol lì non è scontato, è vero che Ansaldi gli mette una palla che è veramente baciata, ma lui poi è bravo a andare in torsione e mettere la palla all'angolino, insomma ragazzi, questo è un ragazzo che ha delle potenzialità enormi, deve ancora disciplinarsi un attimo tatticamente, ieri lì è stato un errore di lettura dell'azione chiaro, ma sono cose che da un ragazzo di 19-20 anni possono capitare. Lui ha delle grandissime potenzialità e il fatto che Pecchia si affidi a lui, perché in questo momento è sicuramente uno dei difensori più affidabili che ha ed è giusto così.
No, ti faccio fare un flash finale, migliore e peggiore del Parma ieri?
Peggiori tutti gli esterni offensivi, nel senso che Mana ha fatto male, anche se poi secondo me era il giocatore più temuto da Pirlo, perché era l'unico che aveva sempre il raddoppio di marcatura, sempre, e il Parma quindi sistematicamente attaccava, quasi sistematicamente dall'altra parte. Benedice secondo me ha fatto male, Boni ha fatto male, Partipilo quando è entrato non ha fatto bene nemmeno lui, migliore forse Cercati stesso, che a parte il gol è stato quello che comunque ha riequilibrato la gara, i due salvataggi, c'è l'errore del gol, ma comunque c'è una prestazione di grande sostanza.
Ringraziamo Luca Ampolini, che ritroveremo giovedì a Calcio e Calcio con la consueta analisi post Bari, perché nel frattempo il Parma giocherà un'altra partita di campionato mercoledì in casa al Tardini contro il Bari, quindi buon pomeriggio, grazie per essere intervenuto a Luca Ampolini.
Grazie a te Marco, buon pomeriggio.
Grazie a Luca Ampolini, abbiamo analizzato il pareggio di ieri del Parma con la Sampdoria, Parma che tornerà in campo mercoledì sera al Tardini contro il Bari. Ringraziamo Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 in diretta su 12 TV Parma con Bar Sport. Noi ci ritroviamo domani pomeriggio poco dopo le 14 a Palla in Tribuna, qui in diretta a Radio Parma. Buon proseguimento di giornata.